Il titolo di questi pensieri tratti dalla scrittura è il bisogno nostro dello Spirito Santo di separazione. Il fratello Alessio parlava della santificazione, ma la separazione è anche santificazione, perché leggendo la prima pagina della Bibbia, uno dei termini che viene citato fin dall'inizio è che Dio separò, separò. Nel principio Dio creò i cieli e la terra era in forma vuota e le tenebre coprivano la faccia della vista, le tenebre, quindi c'erano le tenebre. E lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E Dio disse, sia la luce. E la luce fu. Cioè lo Spirito fece in modo che esistesse la luce e che ci fosse la luce. La luce fu. E Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre. E Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Così fu sera, poi fu mattina, fu il primo giorno. Poi Dio disse, ci sia una distesa fra le acque che separi le acque dalle acque. Dio fece la distesa e separò le acque che erano sulla distesa dalle acque che erano sotto la distesa. E Dio chiamò la distesa cielo, così fu sera e fu mattina, e fu il secondo giorno. Poi Dio disse, le acque che sono sotto il cielo siano racchiuse in un unico luogo e apparisca l'asciutto. E così fu. E Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari. Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse, produca la terra della verdura, delle erbe che facciano seme e degli alberi fruttiferi, che secondo la loro specie portino frutto avente in sé la propria sementa sulla terra. E così fu. E la terra produsse della verdura, delle erbe che facevano seme secondo la loro specie, degli alberi che portavano del frutto avente in sé la propria sementa secondo la loro specie. E Dio vide che questo era buono. Così fu sera e poi fu mattina e fu il terzo giorno. Poi Dio disse, siavi dei luminari nella distesa dei cieli per separare il giorno per separare il giorno dalla notte, siano dei segni per le stagioni e per i giorni e per gli anni. Quindi anche qui separò inverno, l'estate, eccetera, fece tutte queste cose. E così fu. E Dio fece i due grandi luminari, il luminare maggiore per presiedere al giorno, il luminare minore per presiedere la notte, e fece pure le stelle. E Dio, ecco, non vorrei essere dilungarmi, andrei nel capitolo 2, dal versetto 9. 2:9. E l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi, e il cui frutto era buono da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Passiamo al 15. L'Eterno prese dunque l'uomo, lo pose nel giardino d'Eder perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'Eterno Dio diede all'uomo questo comandamento. mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Ecco, qui, allora, noi vediamo che la tentazione di Satana, capitolo 3, la tentazione di Satana andò a segno perché Adamo ed Eva non avevano chiaro il concetto di separazione fra quei due alberi. Cioè, pur se non avendo il peccato, essendoci lo spirito, e loro avendo davanti tutto sto miracolo della loro vita meravigliosa, non avevano capito i loro ruoli e il ruolo di questi due alberi, non l'avevano chiaro. Cioè, in tante cose io mi interrogavo per me stesso, che anch'io certe cose non sono chiare. Posso avere delle difficoltà a separare delle cose, a capire le cose che vengono dette nella Chiesa, a capire certe situazioni nella mia vita, nella mia famiglia, eccetera. E quindi questi due esseri non avevano chiaro il ruolo dei due alberi, non avevano chiaro il ruolo dell'autorità del marito sulla moglie, perché in questo caso doveva essere la donna stessa, anche se avesse capito, perché adesso le donne sono assurde ma poteva essere la donna a dire: Adamo, vieni qui e rispondi tu. Ma vedete come questo spirito di Dio fin dall'inizio aveva l'intento di farci capire delle cose che sono soprannaturali, che sono al di sopra della nostra capacità personale. Per questo riflettevo, e adesso i miei pensieri andranno avanti pensando a quello che nella scrittura c'è scritto riguardo a tante cose. C'è scritto riguardo a tante cose. Per esempio nel capitolo 12 di Matteo, che abbiamo considerato di recente, Gesù stesso arriva a dire che chi bestemmia lo Spirito Santo, chi non lo tiene in onore, lo trascura, non lo considera come l'agente divino che è deputato alla nostra santificazione, alla nostra purificazione, a farci vivere la potenza della croce nella nostra vita, chi non prega per queste cose pecca contro se stesso, pecca contro il Signore. Perché? Perché non realizza le promesse di Dio, che sono meravigliose. Noi abbiamo visto che i discepoli, prima di ricevere lo Spirito Santo con pienezza negli Atti degli Apostoli, erano titubanti, commettevano degli errori di valutazione, e spesso il Signore doveva correggerli. Ma quando ricevettero lo Spirito Santo con potenza, andarono incontro alla loro vita di santificazione con potenza e con gloria, guardando al fine glorioso, non alle sofferenze e alle cose di questa vita. Quindi voi vedete come lo Spirito Santo è quella persona della Trinità che è deputata a far diventare reale nella nostra vita la potenza della grazia e della croce di Cristo. Quindi, secondo me, noi dovremmo fare più attenzione. Quindi, Perché già allora, se l'Apostolo Pietro dice che il sacrificio di Cristo e dell'agnello leggiamo e non storpiamo questa parola meravigliosa. Sapendo, versetto 18, capitolo 1, versetto 18, sapendo che non con cose corruttibili, con argento, con oro siete stati ricattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come d'agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Noi abbiamo il privilegio, e anche se sono passati 2000 anni, non è meno vero che la potenza della croce viene applicata alla nostra vita attraverso lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo di fede, di separazione dal mondo, è lo Spirito Santo di sapienza reale, che ha importanza nella nostra vita. E quindi, per quello che dico che anche Eva e Adamo, se avessero capito certe cose, se avessero indagato, se avessero pregato, io forse dico delle cose inopportune, ma il Signore, certo, Signore sapeva che le cose dovevano andare così, perché noi siamo delle creature deboli e facilmente influenzabili. Ma io dico che nella nostra vita dobbiamo tenere a mente queste cose. Perché? Perché il diavolo stesso cerca, con le sue tentazioni, con le sue lusinghe, con le sue tremende realtà, cerca del mondo, ci fa rimanere in una situazione che non è limpida verso il Signore. Pensavo a Giobbe, per esempio. Pensavo a Giobbe, se guardiamo nel libro di Giobbe, nel primo capitolo, e adesso io non voglio fare una lettura, ma andando al capitolo 6, al versetto 6 del capitolo 1, ora accadde un giorno che i figliuoli di Dio vennero a presentarsi davanti all'Eterno, e Satana venne anch'egli in mezzo a loro, e l'Eterno disse a Satana: da dove vieni? E l'Eterno rispose: dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Cioè, lui si sentiva il re della terra, per il potere che poteva esercitare su dei peccatori. E l'Eterno disse a Satana: hai tu notato il mio servo Giobbe? Vedete, quest'uomo viene da Dio decretato il mio servo Giobbe. Era un credente, era un vero credente. E nell'ultima pagina di Giobbe il Signore lo ripete, che Giobbe era un servo. Però tutta la trafila del libro viene Perché ci viene presentato questo credente? Perché aveva una fede inquinata dai beni, dall'eccesso di beni che aveva. Lui aveva pensato così tanto alle cose materiali per sé, per la sua famiglia, per sentirsi bravo, per essere irreprensibile davanti al Signore, ma non aveva pensato che il Signore andava ben oltre le sue esigenze. Il Signore voleva essere adorato umilmente per via della redenzione. Era la redenzione che mancava a questo uomo, perché in quei tempi la redenzione, i sacrifici degli animali facilmente, come abbiamo visto anche per Israele, erano un motivo per cui Satana incantava e impediva un culto reale verso il Signore. Israele peccò gravemente, in tante occasioni la parola ce lo fa notare, come il popolo di Israele trascurava il sabato, e il sabato era il momento che Dio aveva decretato che tutto il popolo doveva sintonizzarsi con le opere del Tempio e chiedere lo Spirito Santo per poter capire cos'erano quei sacrifici che continuamente dovevano essere presentati, e questi sacerdoti che morivano e altri dovevano sostituirli. Cos'era questa realtà che il Signore aveva messo davanti a loro, che noi sappiamo per via di Gesù e del suo sacrificio perfetto e unico, e per via del suo sacerdozio eterno, perfetto e unico, adesso noi abbiamo chiaro. Però è facile che questa chiarezza che noi abbiamo diventi un fatto solito, la solita fede, il solito modo di rapportarsi alla Chiesa, e quindi o sto a casa o faccio questo o faccio quello perché penso nella Chiesa faccio già abbastanza, sono già abbastanza bravo, eccetera. Invece, purtroppo, la nostra situazione personale è tragica. La nostra situazione personale senza il Signore, senza la redenzione, è tragica nella nostra vita. Mi colpisce sempre in Galati, al capitolo 6, quello che dice l'Apostolo Paolo. Il capitolo 6 dice: fratelli, quando anche uno sia stato colto in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Quindi qui il Signore ci invita alla preghiera e al perdono fraterno, e a cercare il bene e anche la fede, che la fede dei nostri fratelli sia più forte possibile. Rialzatelo con spirito di mansuetudine. E badate bene, e bada bene a te stesso, che talora anche tu non sii tentato. Portate i pesi gli uni degli altri. Ecco, versetto 2. Portate i pesi gli uni degli altri, e così adempirete la legge di Cristo. Poiché se alcuno stima essere qualcosa pur non essendo nulla, egli inganna se stesso. Cioè noi di per noi stessi non siamo nulla, come andiamo dicendo anche per la lettura del pane e del vino della domenica, e continuiamo a insistere perché anche noi ci abbiamo messo del tempo a capirlo, cioè noi di per noi stessi non abbiamo nulla, non abbiamo nessun merito, nessuna capacità, è la grazia di Dio che ci permette. Allora dice, poiché se alcuno si stima essere qualcosa pur non essendo nulla, egli inganna se stesso. Quindi separati da Gesù, separati dal suo sangue, dalla potenza della grazia e del suo sangue, noi siamo nulla. Quindi, dice l'Apostolo Paolo, e noi sappiamo come è solo nell'umiliazione e nel bisogno che abbiamo del sangue espiatore per essere a posto con noi stessi verso Dio, che noi abbiamo le benedizioni e abbiamo andiamo avanti nel cammino sulla terra. Quindi è importante considerare queste cose. Perché? Perché? Perché Giobbe dovette fare un lungo percorso, lui che Dio stesso dichiarava che era il mio servo Giobbe, in Giobbe al capitolo 42, dice, nel capitolo 42 c'è la confessione, Giobbe finalmente riconosce la sua posizione e per mezzo dello Spirito Santo, no? Allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire il tuo disegno. Chi è colui che senza intendimento offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. De, ascoltami, io parlerò e ti darò, farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio t'ha veduto, perciò mi ritratto, mi pento nella polvere e nella cenere. Per questa sua finalmente accettazione dello Spirito Santo e della luce che aveva separato, che separava le tenebre di prima, ecco che quest'uomo viene reintegrato nella sua posizione. E infatti, dal versetto 7, e dopo che ebbe rivolto questi discorsi a Giobbe, l'Eterno disse a Elifaz di Teman: l'ira mia è accesa contro te e contro i tuoi due amici, perché non avete parlato di me secondo la verità come ha fatto il mio servo Giobbe. Or dunque, prendetevi 7 tori e 7 montoni, venite a trovare il mio servo Giobbe e offriteli in olocausto per voi stessi. Il mio servo, reintegrato dallo Spirito Santo, pregherà per voi e io avrò riguardo a lui per non punire la vostra follia, poiché non avete parlato di me secondo verità come ha fatto il mio servo Giobbe. Quindi, ecco, vedete come noi abbiamo sempre bisogno di questa sapienza dello Spirito Santo e di essere umili per ricevere questo ammaestramento e separare le cose che non vanno da quelle che piacciono al Signore, la luce dalle tenebre. Noi abbiamo bisogno di separare queste cose. A questo riguardo pensavo anche al libro di Isaia, al capitolo 30. È notorio anche a voi, spero, non solo a me, che al capitolo 30, capitolo 40 di Isaia, si parla della necessità per il popolo che il popolo di Israele, che si trovava in una situazione piuttosto perniciosa, si trovava sotto la minaccia di andare in esilio, a Babilonia, e Gesù aveva già minacciato la deportazione e la distruzione della città di Gerusalemme. Capito? Cioè, qui il Signore, ancora prima, cosa fa con Isaia che parla in modo che il popolo potesse capire, o perlomeno che la parola dei profeti avesse una tale univocità, secondo la parola di Dio, per cui anche a posteriori Daniele a Babilonia, tutte queste cose, leggendo Geremia, sapeva delle cose con certezza, separava la luce dalle tenebre. Noi abbiamo bisogno di separare, che lo Spirito Santo ci aiuti a sapere cos'è la verità e che Lui stesso preghi per noi, ma dobbiamo invocarlo, adorarlo. Già il fratello Sauro ha parlato meravigliosamente di questo capitolo, ma se ci mettiamo la nostra attenzione, vediamo almeno nella prima parte, fino dall'una all'undici, vediamo come il profeta, che voi sapete la sua, che il Signore stesso gli apparve. Isaia fu un profeta straordinariamente proficuo, perché fu lo Spirito Santo stesso, con la visione al capitolo 6, leggiamo anche quello che ci farà bene. Pensate che situazione c'era qui al capitolo 6 di Isaia. Nell'anno della morte del re Uzzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. Allora, qui noi vediamo come nell'anno della morte del re Uzzia, che era un re che era nel governo sostituito da suo figlio Jotan, perché lui era lebbroso e non poteva più partecipare alle cerimonie religiose perché aveva cercato di fare il sacerdote lui stesso. Allora, quindi c'era, oltre ai peccati che commettevano i re, questo addirittura aveva commesso un peccato gravissimo, e il giorno della sua morte era da un certo senso, era una liberazione, ma anche come un senso di paura per l'avvenire, perché questo re, che è stato punito per tanti anni, eccetera, e il figlio, che non sempre era all'altezza della legge, creavano dei gravi problemi. In questa situazione tragica, il Signore, pur sapendo che il popolo doveva andare a Babilonia, cosa fa? fa una promessa straordinaria, si fa, attraverso il profeta Elia, produce una testimonianza verbale delle sue promesse e delle cose che verranno per fare coraggio al popolo e salvare più possibile di queste persone che per la maggior parte non pensavano al Signore, alle cose, ma erano idolatri. Noi, per la nostra parte, siccome in questo mondo siamo costretti sempre a fare a trattare col mondo, dobbiamo aver paura e dobbiamo invocare continuamente lo Spirito Santo. E allora, essendoci stata questa visione, che effetto ebbe su Elia? Intanto, cosa gli fece vedere? Che il Signore era talmente elevato che lui non poteva capire la sua misericordia, il suo amore. Ma cosa vide? Vide che questi serafini con sei ali, con due si coprivano la faccia, con due si coprivano i piedi. Cioè c'era la maestà di Dio, e la maestà di Dio era rappresentata da questi serafini che si coprivano gli occhi e la vista, perché Satana aveva peccato davanti all'Eterno, aveva creato lo sconvolgimento nel mondo. E allora loro, per essere fedeli, dovevano essere umili, dovevano stare alla presenza di Dio, dichiarare la sua santità, ma dichiarare la loro incapacità di portare avanti il servizio davanti a Dio, se non per la grazia di Dio, per la grazia redentiva. E l'uno gridava all'altro: santo, santo, santo l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della tua gloria. Vedete, tutta la gloria va a lui. Noi, come diceva al capitolo 6 dei Galati, noi non siamo nulla, nulla, pur essendo credenti, per noi stessi, senza i meriti di Gesù, non siamo nulla. Quindi questi serafini, per poter adorare e mantenere la loro posizione davanti a Dio, dovevano confessare continuamente la loro incapacità e reclamare la grazia davanti a loro. E lo stesso dobbiamo fare noi. Ecco, e allora, al versetto 5, allora io dissi: ahi, lasso me, che io son perduto, poiché sono un uomo dalle labbra impure, e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e gli occhi miei hanno veduto il Re, l'Eterno degli eserciti. Ma vedete? Vedete? L'unico modo per stare davanti a Dio è confessare i propri peccati. Cioè, noi non possiamo fare come i cattolici, non possiamo fare come la Chiesa romana, che va avanti non secondo la scrittura. Noi dobbiamo separarci dal mondo nel quale viviamo. E noi vediamo che questa la potenza della redenzione di Cristo era talmente potente già prima che Gesù venisse, che il Signore fa delle promesse perché il mondo andasse avanti, non per distruggere tutto. Il Signore ha compiuto in Cristo Gesù una tale redenzione, ci sono talmente tanti meriti, cateratte nel profeta Malachia. Si parlano delle grazie. con tutti sti fogli. Signore Gesù. Malachia 3. Malachia 3, versetto 8. L'uomo deve egli derubare il Dio? Eppure voi mi derubate, ma voi dite, in che t'abbiamo noi derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti di maledizione, perché mi derubate, voi, tutta quanta la nazione. Portate tutte le decime alla casa dell'Eterno, perché vi sia del cibo nella mia casa. Mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedete se io non v'apro le cataratte del cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. E per amor vostro, e per amor vostro, vedete, io minaccerò l'insetto divoratore ed egli non distruggerà più i frutti del vostro suolo e la vostra vigna non abortirà più nella campagna, dice l'Eterno degli eserciti, perché il popolo era inadempiente verso Dio, non aveva capito il sacrificio del sabato e si lamentavano che la campagna era infestata da delle malattie per cui non c'era ricchezza nel paese. Hai capito? Ma noi vogliamo la ricchezza, e noi dobbiamo sapere che le ricchezze in cielo ci sono. Il Tempio di Dio, che adesso non è più nella terra, non è più un tempio di pietra, ma è un tempio spirituale in cielo, è potente e non cessa mai di largire le sue grazie a coloro che le cercano per mezzo dello Spirito Santo di fede. Quindi è meraviglioso considerare queste cose, è meraviglioso che noi pensiamo che questi tesori sono lì nel cielo pronti per noi, ma noi non ne usufruiamo come dovremmo. Perché? Perché siamo miseri di fede, di umiltà, di auto, ci consideriamo troppo. Io parlo di me, per poter proclamare queste parole, io devo confessare continuamente i miei peccati e dire quello che sono, che senza la sua grazia non sono nulla. Infatti al versetto 18, sempre di Malachia 3:18, dice: e voi vedrete di nuovo la differenza che v'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Perché? Perché per servire Dio bisogna che noi acquistiamo quell'umiltà di stare davanti al Signore come quei cherubini che erano consapevoli che, essendo di una razza che aveva peccato, stavano davanti a Lui nel timore e nel tremore, bisognosi della sua grazia, del suo amore. Noi dobbiamo essere... stare davanti al Signore bisognosi della sua grazia, della sua benignità e delle sue grazie, perché siamo inconsistenti davanti al Signore per noi stessi. L'importanza ancora dello Spirito Santo. Vorrei rimanere nell'Antico Testamento, perché il Nuovo spero che il Signore mi permetta di parlarne un'altra volta, ma vorrei andare al capitolo 6, prima del diluvio, per farvi vedere come anche allora c'era il grave problema di cui abbiamo parlato, il grave problema della fede. Genesi 6. Or quando gli uomini cominciarono a moltiplicare sulla faccia della terra e furono loro nati delle figliuole, avvenne che i figliuoli di Dio videro che le figliuole degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che scelsero fra tutte. E l'Eterno disse, lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo. Quindi vedete, lo spirito è sempre alla porta della nostra anima a cercare di entrare, di farci del bene. Dice, lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché l'uomo nel suo orgoglio crede di non aver bisogno. Ma se noi invochiamo questa, abbiamo bisogno dello spirito, il Signore ci brama alla gelosia. Io penso che Giacomo, in quel versetto meraviglioso del capitolo 4 di Giacomo, parlando della gelosia dello spirito, si riferisce anche a questo episodio, perché questo episodio è poi anche ripreso da prima Pietro. L'Eterno disse, il mio spirito non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne, i suoi giorni saranno quindi 120 anni. Passiamo al versetto 5 che Alessio ci ha illustrato, che è bellissimo. E l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Cosa vuol dire? C'era un orgoglio, c'era la religione c'era una religione, ma era una religione idolatra, era una religione che non teneva conto del peccato, che noi siamo peccatori, che non confessava il peccato. E quindi lo Spirito Santo non poteva entrare. E l'Eterno si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E l'Eterno disse, lo sterminerò di sulla faccia della terra, l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli del cielo, perché mi pento d'averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Ma vedete che roba, come il Signore da una situazione di catastrofe dove potrebbe mandare tutto in malora, come nel deserto diceva con Mosè, smetti di pregare per il popolo che io farò un popolo nuovo con te, attraverso te. Ma vedete come il Signore non si stanca mai di amare, di volerci perdonare, di voler suscitare in noi uno spirito nuovo, uno spirito meraviglioso come quello di Noè che trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Quindi è meraviglioso questo. E cosa vediamo dopo il diluvio? Vediamo che il Signore, invece di incattivirsi, manifesta ancora la sua benignità, il suo amore. Quindi noi abbiamo tutto da guadagnare a stare umili davanti a Lui e come diceva quel canto, con un'umile preghiera. La preghiera deve essere umile. Se la preghiera diventa un vanto, non serve a niente. La preghiera deve essere umile, deve essere un umile davanti al Signore, un bisogno proprio. capitolo 9, Genesi 9. Ecco, un nuovo mondo. Il Signore aveva deciso tutti i peccatori sterminati. Allora cosa ci aspetteremmo? Se fossimo noi, ancora peggio. Con quelli erano peccatori, pure loro. Vabbè, passo. Non leggiamo, il passo che intendevo io è quello di quando Canaan vide la nudità di suo padre. Ma leggiamo il patto, il capitolo 9, il patto di Dio con l'uomo. E Dio benedisse Noè e i suoi figliuoli e disse loro: crescete, moltiplicate e riempite la terra. Ma vedete, un nuovo inizio, con la grazia, con l'amore. E avranno timore e spavento di voi tutti gli animali della terra, tutti gli uccelli del cielo, essi sono dati in poter vostro con tutto ciò che striscia sulla terra e su tutti i pesci del mare. Tutto ciò che si muove e la vite e la vita vi servirà per la vita, vi servirà di cibo. Io vi do tutto quello come l'erba verde, ma non mangerete non mangerete carne con la vita sua, cioè col sangue. Certo, io chiederò conto del vostro sangue e del sangue delle vostre vite, ne chiederò conto ad ogni animale, chiederò conto della vita dell'uomo alla mano dell'uomo, alla mano d'ogni uomo. Quindi Dio sapeva che erano ancora peccatori. Cioè, non era cambiato niente, mondo nuovo, ma l'uomo sempre lo stesso. Ma la sua grazia aumenta. Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a immagine sua. Vedete, anche qui, a immagine sua. Noi abbiamo un'anima immortale morale e uno spirito immortale morale. Il corpo è quello che ci siamo meritati col peccato di Adamo. Voi dunque crescete e moltiplicatevi, spandetevi sulla terra, moltiplicate in essa. Poi Dio parlò a Noè e ai suoi figliuoli con lui dicendo: quanto a me, ecco, stabilisco il mio patto con voi e con la vostra progenie dopo di voi. Che patto stabilisce? Che patto stabilisce? E con tutti gli esseri viventi che sono con voi, uccelli, bestiame, tutti gli animali della terra con voi, tutti quelli che sono usciti dall'arca, tutti quanti gli animali sulla terra. Ecco, vedete? Una benedizione. Cioè, quelle persone che erano uscite furono benedette. Dio cresce il suo amore, non si stanca mai. Io stabilisco il mio patto con voi, patto, cioè della redenzione. Nessuna carne sarà più sterminata dalle acque del diluvio. Perché? Perché lui ha inventato il modo di fare un mondo dove la sua grazia si spanderà in un modo ancora più meraviglioso, cioè per cui la punizione non sarà più nel diluvio, ma sarà come avviene adesso, con la separazione di chi non vuole credere. Il Signore, non vuoi credere, e subirai le conseguenze della tua non fede. Vedete, qui la redenzione viene portata in avanti rispetto al mondo antidiluviano. Qui c'è un progresso straordinario, poi c'è una promessa, c'è un segno. Nessuna carne sarà più sterminata dalle acque del diluvio, non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. E Dio disse, ecco il segno del patto che io fo fra me e voi, tutti gli esseri viventi che sono con voi e tutte le generazioni a venire, il pongo il mio arco nella nuvola, servirà di segno nel patto fra me e la terra. E avverrà che quando avrò raccolto nelle nuvole, raccolto delle nuvole al di sopra della terra, l'arco apparirà nelle nuvole e io mi ricorderò del mio patto fra voi, fra me e voi, e ogni essere vivente, ogni carne e le acque non diventeranno più diluvio per distruggere ogni carno. L'arco dunque sarà nelle nuvole e io guarderò per ricordarmi del patto perpetuo fra io e ogni essere vivente in qualunque carna che è sulla terra. E Dio disse a Noè, questo è il segno del patto che io stabilisco fra me e voi e ogni carne sulla terra. Ma vedete, amore, cioè crisi, il popolo cade in basso, il popolo di Israele, il mondo precipita nel caos, il Signore è costretto a punirlo, il Signore torna a mandare avanti il suo piano con amore e con grazia ancora traboccante. E così ha fatto fino adesso. E noi siamo 2000 anni dopo Cristo. Se non accettiamo la realtà della sua benignità e del suo amore, vuol dire che non abbiamo capito qual è la realtà del nostro bisogno di lui, la realtà di dovere continuamente fare conto di questo patto che lui ha fatto ha fatto per poterci fare stare alla sua presenza, per poterlo amare, per andare avanti con amore, con carità, amandoci gli uni gli altri in Cristo, che è diventato la nostra gioia, la nostra allegrezza. Così che il Signore benedica le nostre vite, il nostro animo. Io spero che il vostro animo sia confortato da queste cose, perché quelle che ho detto è solo una parte. Quello che il Signore ha fatto col Nuovo Testamento sono cose ben maggiori, sono cose straordinarie. Ha mandato il suo figliuolo, e il suo figliuolo è nel cielo presso il trono celeste e intercede per noi, e lo Spirito Santo è a nostra disposizione attraverso la Chiesa, attraverso le opere, le buone opere che Dio ha innanzi preparato perché le pratichiamo. Amen.